Comunque saluto a tutti perché è anche parecchio tempo che non ci vediamo e quindi do un abbraccio a tutti quanti e un saluto a tutti quanti. Sono veramente contento di stare qua a lodare insieme il Signore, a condividere insieme quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. Sono circa 12 anni che io conosco il Signore, ho fatto la mia prima esperienza circa 12 anni fa. Sono grato a Lui che veramente ha salvato la mia vita, perché da quando ho conosciuto il Signore, sì, la mia vita è totalmente cambiata, è stata rivoluzionata. Prima di conoscere il Signore mi facevo tante domande, sì, sul Signore, se esiste, come tanti giovani oggi si fanno, se esiste un Dio o no, o solo la religione a che cosa serve, solo per appagare le coscienze. E mi facevo tutte queste domande, però è venuto un periodo nella mia vita che mi ha portato a cercare il Signore, a cercare il Dio, se lui veramente esisteva. E mi ricordo proprio che in questo brutto periodo della mia vita c'era una donna che mi ha parlato di Gesù, di come Dio aveva cambiato la sua vita, come aveva guarito il suo cuore e anche il suo corpo perché lei aveva una brutta malattia. E mi ricordo che lei quando mi parlava del Signore piangeva. Cioè, vedevo proprio le lacrime che uscivano dai suoi occhi e questo mi ha toccato, perché io in quel momento capivo che non era soltanto una religione, che lei credeva, che lei aveva, che lei frequentava, ma era qualcosa che aveva toccato il profondo della sua vita, del suo cuore. E questo mi ha toccato, è stato veramente quello che ha colpito il mio cuore. E lei mi ha invitato a cercare Dio, a quelle risposte interiori che io avevo, perché tutti ne abbiamo domande dentro il nostro cuore. E lei mi ha invitato a rivolgermi a Dio. E così lei mi ha fatto questa esortazione. Poi è passato del tempo che io mi sono anche dimenticato di questa donna. Però quando è venuto quel periodo che è veramente di brutto nella mia vita, io mi sono ricordato di quelle parole di quella donna e ho iniziato a pregare, mi sono chiuso nella mia stanza e ho iniziato a pregare a Dio con tutto il cuore. E ho detto proprio le stesse parole che quella donna mi aveva detto: invocalo, chiamala, parlagli come se fosse una persona vivente, perché lui è vivente. E così ho fatto. Io l'ho invitato a venire nella mia vita e a dare risposta a tutti quegli interrogativi che c'erano dentro di me. E io posso dire che Dio veramente ha risposto, ha cambiato la mia vita. Io non ho visto apparizioni di angeli, non ho sentito neanche voci fisiche che mi rassicuravano, ma quando io ho dato con tutto il cuore la mia vita a Lui, quando io ho messo la mia vita nelle mani di Dio, io ho sentito proprio l'amore di Dio scendere, ho sentito il peso che mi portavo sulle spalle liberarmene. E da allora ho iniziato a piangere, dalla presenza di Dio veramente è iniziato a entrare dentro di me. E da allora la mia vita è stata completamente cambiata e vivo una vita felice perché Gesù è dentro di me, io so che Lui ogni giorno della mia vita mi accompagna. I problemi non sono finiti nella mia vita, anzi, forse da quando conosco il Signore sono aumentati, però ho Dio dentro di me che mi dà la forza di superarli, mi dà la gioia che prima non avevo, anche nonostante i problemi. E ringrazio veramente per questa opera meravigliosa che Lui ha fatto dentro di me. E io voglio esortare a chi è qui per la prima volta o a chi non ha fatto ancora questa esperienza della presenza di Dio dentro alla propria vita, veramente di dare se stessi, dare il proprio cuore al Signore, perché Dio vuole fare un'opera grande che forse neanche noi ci aspettiamo. Quindi vi esorto a dare a Gesù la tua vita, il tuo cuore e vedrai che Dio ti benedirà. Amen.
Ok, Romani 12. Oggi alle 4 ci sono le prove per quelli che vanno nelle scuole a fare evangelizzazione, ok? E alle 5 tutti il gruppo di Kosovo saremo qua a fare le prove per il nostro outreach. Allora, Romani 12, e prima vogliamo pregare. Padre, ti ringraziamo per questa giornata bellissima. Padre, veramente di vedere il cielo così azzurro ci riempie di lode verso di Te, Signore. Ma anche nei giorni grigi vogliamo darti gloria, Signore. E vogliamo ringraziarti che questa mattina siamo qui, in mezzo al Tuo popolo, Signore, il Tuo corpo, che possiamo anche rispecchiare la nostra vita con la Tua parola, Signore. E ti chiediamo di parlarci, Signore, di trasformare la nostra mente questa mattina. Signore, di fare un'opera profonda nella nostra vita. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Abbiamo visto domenica scorsa solo i primi due versetti di questo capitolo e vogliamo rileggerli. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. E domenica scorsa, per chi non c'era, abbiamo parlato di quel fatto di ogni giorno, ogni mattina, presentarci davanti a Dio. Questa è la croce. Prendi la tua croce ogni giorno, ogni mattina alzarci e presentarci davanti a Dio. Voi fate questo ogni mattina, non alzate le mani. Chiedete nel tuo cuore. Io non posso dire, sarei un bugiardo se vi dico che ogni giorno lo faccio. E non voglio essere ipocrita o bugiardo. Però cerco ogni giorno, prima cosa la mattina, prima il caffè. Però poi di prendere anche un po' di tempo nella parola di Dio, di presentarmi davanti al mio Signore, no? Di dire, ok Signore, eccomi qua, sto per iniziare la mia giornata e voglio anche oggi porre la mia vita sull'altare per questa giornata. Voglio che Tu mi guidi. Benedisci mia moglie, benedisci i miei figli, benedisci i miei fratelli. Quindi Dio ci chiama ogni giorno di presentarci, ogni mattina presentarci, che è ragionevole, è la cosa giusta da fare, a dire Signore, la mia vita è nelle Tue mani. Avremo molto meno problemi se faremo questo veramente. Abbiamo problemi tante volte perché noi non presentiamo la nostra vita davanti a Dio. Facciamo come vogliamo noi e poi ci va male e magari diamo la colpa anche al Signore, no? Ma Dio ci chiama di presentarci ogni mattina, di non essere conformati a questo mondo. Quindi noi non seguiamo le mode di questo mondo. Noi seguiamo la parola di Dio, la guida dello Spirito Santo. E di essere trasformati nella nostra mente. E abbiamo detto, questo avvenga meditando nella parola di Dio. Solo in questo modo. Gesù ha detto, se la vostra casa è fondata sui sentimenti, sui tuoi pensieri, sulle ricchezze, su altre cose, sarà fondato sulla roccia. No, sarà la sabbia. La tua vita sarà fondata sulla sabbia. Ma chi fonda la sua vita sulla mia parola, allora verranno le tempeste, verranno le bufere e quella casa rimane in piedi. E tante volte la casa nostra non rimane in piedi perché la nostra vita non è fondata sulla parola di Dio, non è basata sulla parola di Dio. E non permettiamo quella parola di trasformarci ogni giorno. Il culto che noi facciamo ogni giorno non è una cosa legalistica che noi facciamo per essere salvati. C'è una differenza. Quindi il culto che facciamo non è di obbligo, e io devo farlo, altrimenti Dio non mi amerà. No, Dio ti ama per quello che ha fatto Gesù Cristo. non puoi mai meritarlo. È per grazia l'amore che Dio ha verso di voi. Il culto che facciamo al Signore non è per essere salvati, ma perché siamo già salvati. E quindi il nostro culto, il fonte del nostro culto al Signore ogni giorno è di gratitudine, no? Non di obbligo, se manco un giorno allora Dio sicuramente non mi guarderà questo giorno. No, non è così, Dio ti guarderà. Anche se cammini molto lontano da Lui, Lui ti guarderà e cercherà sempre di riportarti nella giusta strada. Quindi il culto che facciamo è di gratitudine. Ti ringrazio, Signore, questa mattina, così bello. Ti ringrazio che ho la salute, che ho da mangiare, ho un tetto sopra la mia testa. C'ho una bellissima moglie che mi ama, giusto? Due figli meravigliosi, dei fratelli e sorelle meravigliose. Mamma mia, quante cose devo ringraziare il Signore, no? Quante cose. E quindi voi vedrete, se prendete solo 5 minuti nella parola, no? È poco. Però voi vedrete che la vostra giornata sarà completamente diversa. Se voi vi presenterete davanti a Dio ogni giorno. Ok, Signore. Molti di voi avete questi calendari, no? Io direi che questo sarebbe il minimo proprio, di strappare quel calendario, leggere un versetto, la meditazione. Sarebbe piuttosto di fare come facciamo noi, versetto per versetto, attraverso un... Cominciate nei salmi, no? Leggi un salmo ogni mattina. Ci vuole meno di 5 minuti di leggere quasi tutti i salmi, magari 2-3 minuti alcuni. E vedrete veramente la tua giornata sarà completamente diversa. Cercate prima il regno di Dio, ogni cosa sarà sopraggiunto. Prima il Signore, e poi il Signore appianerà tutte le tue cose. Ah, no, ma devo scappare perché lavoro, no? O devo correre qua, no. Perché se fai così sarà senza la benedizione di Dio nella tua vita. No, Signore, voglio presentarmi a te questa mattina. Voglio mettere la mia mente prima nella tua parola. Questo sarà il scudo della mia giornata. Questa parola che tu vuoi che io nascondo nel mio cuore. E voi vedrete veramente come il Signore ti parlerà e come la tua mente sarà trasformata. È un'opera soprannaturale. In Ebrei 4:12, mi sembra, la parola di Dio è potente e vivente. Sperimentatelo. Metti il Signore alla prova. E poi in versetto 3 Paolo continua con questa parte pratica della nostra fede cristiana. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trova fra di voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Non so se avete notato, anche la fede che abbiamo Dio ce l'ha dato. Noi non possiamo vantare mai per niente, fratelli. Niente. Niente. Possiamo vantare, come dice Davide, chi si vanta non vanta nella sua ricchezza o nella sua forza, ma chi si vanta, vanta nel fatto che lui conosce me, dice il Signore. Possiamo vantare, io conosco il Signore. E unicamente in questo. Dio ha dato a ognuno di noi una misura di fede. Alcuni magari fede per una cosa, alcuni fede per un'altra cosa. E il Signore dice, dovete essere sobrio nel vostro ragionare. Non credi di essere più alto di altri, perché non lo sei. E nel Vangelo di Luca 17, Gesù ha raccontato questa parabola del servo che viene a servire il suo padrone e dice, tu pensi che dopo hai lavorato tutto il giorno arriva il padrone della casa e ti dice, oh, siediti e mangi. No, ti dirà, prepara per me da mangiare e vieni a servirmi. E alla fine, avendo fatto tutto, siamo servi inutili, no? Tutti noi, confessatelo questa mattina. Io sono un servo inutile. Grazie signore, questa è la nostra raccomandazione. Potete metterlo anche sul curriculum, no? Quando andate a cercare un altro lavoro. Io sono un servo inutile. Di non avere un concetto più alto di noi stessi, di credere che noi siamo più alto di altri, perché non lo siamo, no? E io tante volte sono caduto in questo peccato di pensare che io sono al di sopra dei altri fratelli. E ogni volta poi il Signore mi ha fatto capire, vedi Craig che cosa c'è nel tuo cuore, vedi di che cosa sei capace, il grande pastore. Silvana potrebbe raccontarvi cose per giorni e giorni, ma è meglio che non lo fa. Quindi non dobbiamo cominciare a gonfiarci o pensare. Io mi ricordo una volta in India, eravamo nello stato di Gujarat e il responsabile del nostro gruppo evangelistico lì, Jaman, doveva andare a Bombay per alcuni giorni, era proprio nel weekend. E quindi qualcun altro doveva predicare nelle riunioni evangelistiche e lui pensava di chiedere questo missionario inglese, Battista, di predicare. E un giorno stavo camminando vicino al suo alloggio e la porta era aperta, c'erano alcuni pastori indiani in questa stanza e ho sentito il mio nome. E questi pastori indiani ha detto, no, non invitare quel fratello Battista perché si mette, farà addormentare tutti. Fai che predica fratello Greg, che ci piace, ha predicato la nostra chiesa, ci piace come fa, eh? E sai io, sentire questo. Però, quindi dopo due giorni, questo Geman viene da me e dice, guarda, io devo andare via, tu predicherai venerdì e sabato. E quindi sai tutto. Quindi è venuto il giorno, in India non facevamo con la tenda, era all'aperto perché venivano troppe persone. E quindi ho predicato venerdì e sabato, tutti e due serate c'era 4-5 mila persone. E tante persone si sono convertite al Signore. Era glorioso, io ero sulle nuvole, no? E mi era gonfiato, mamma mia, gonfiato la testa, come io forse, io sono l'unto di Dio, vedi? Le folle ascoltano le mie prediche, quanti convertiti, anche i fratelli indiani erano contenti, gloria a Dio, fratello! Ma neanche una settimana dopo mi è stato chiesto di predicare in una piccola chiesa di 25-30 membri la domenica e come mi era gonfiato tanto la testa e ho cominciato a pensare più alto di me stesso, come questo versetto. Quindi dentro di me ho detto, va bene, una piccola chiesa, io ho alcuni messaggi già che ho predicato già, quindi vado lì tranquillo. Sì, ho pregato un po' prima, ma non tanto, magari 10 minuti ho pregato. Mi ricordo che sono salito dietro il pulpito e come il Signore ha mandato su di me un spirito muto. Guarda, io ero lì paralizzato. Cioè la mia mente era completamente vuota. E tutta la gente mi guardava, io ero lì come un cretino, dove sono? E posso dirvi, poi sai, ho detto quattro cose, sai, cioè volevo scappare da quel pulpito, era un'esperienza terribile, e veramente il Signore mi ha svergognato, ma mi ha svergognato da brutto. E quella è la prima e l'ultima volta che sono salito mai in pulpito prima di mettermi in ginocchio e cercare la faccia di Dio. Prima e l'ultima volta. Il Signore mi ha vergognato davanti a tutti, ho fatto la figura dell'idiota, perché ho cominciato a pensare più alto di me stesso. Invece noi dovremmo avere un concetto sobrio di noi stessi. Molto sobrio. Io sono un servo inutile, salvato per la tua grazia, Signore. Io non sono niente. Tu sei tutto, Signore. Questo è il concetto che dovremmo avere. Infatti, versetto 4, come in un stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione. Così noi che siamo molti siamo un medesimo corpo in Cristo e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. E quindi noi siamo un corpo. Non è biblico il lupo solitario nelle chiese evangeliche. Non esiste. Persone che dicono, ah, io sono sottomesso solo a Dio, non frequento nessuna chiesa, solo io e il Signore, camminiamo noi due da solo. Questo non è biblico, c'è qualcosa che non va nella tua vita. Noi siamo membri di un corpo. La chiesa di Montebelluna è un piccolo pezzo del corpo di Cristo. Il corpo di Cristo non è la chiesa Calvary Chapel, non è la chiesa Battista, la chiesa Pentecostale, la chiesa Cattolica. Sono tutti quelli che sono figli di Dio. Questo è il corpo di Cristo. E Dio ci chiama di far parte di un corpo. È biblico di far parte di una chiesa. A volte io so che in certe chiese, quando non viene predicata la parola di Dio, è difficile trovare una chiesa che veramente riceve una dieta sana. E capisco che a volte, o magari uno viene trasferito su Polo Nord, no? Un posto dove non c'è una chiesa. Questo è un altro discorso. Allora la grazia di Dio ti copre al Polo Nord. Però Dio ci chiama di far parte di un corpo. Voi avete mai visto un dito che camminava da solo? O magari un piede che cammina da solo, tagliato dal corpo? Qualcuno l'ha mai visto? Ecco, in qualche film di orrore, no? Ma non nella chiesa di Gesù Cristo, no? Queste sono cose di film orrore, se uno cammina da solo. Siamo parte di un corpo, e nel corpo ognuno ha la sua parte, no? Alcuni il piede, alcuni il ginocchio, alcuni l'occhio. E in Corinzi dice che Dio dà grazia maggiore a quei parti meno belli. Ma ognuno di noi abbiamo una parte nel corpo di Cristo, no? Abbiamo un compito, un ministerio. Voi tutti siete ministri. Amen. Tutti voi. E un ministro vuol dire servo. Ognuno di voi avete una chiamata da parte di Dio di ministrare nel suo corpo, di essere una parte positiva nel suo corpo, di contribuire al movimento del corpo. In Efesini è scritto che Gesù Cristo è la testa del corpo, giusto? Quindi lui è il capo, il cervello. In questo momento il mio cervello ha detto a questa mano, mettete questo dito e questo qua. È una cosa meravigliosa, no? Come il Signore ci ha fatto. Il cervello manda i comandi e questa mano va così e questo va così. Ci sono persone che hanno corpi disfunzionali, come la distrofia muscolare, altre malattie. Qual è il problema? Che il segnale non arriva bene al corpo. E quindi non riescono a camminare bene, non riescono a parlare bene, non riescono a muoversi bene. E tante volte il corpo di Cristo mi sembra così, disfunzionale, un corpo disfunzionale. Ogni membro va... non c'è armonia, non c'è parità di visione, non c'è il corpo... Perché un atleta vince le Olimpiadi? Perché lui ha allenato il suo corpo di camminare in sintonia, di correre in sintonia. È addestrato per ore e ore, anni e anni, che il suo corpo proprio esprime il massimo della sua potenzialità. Ma tante volte nella chiesa abbiamo un dito che va qua, un piede che va lì. È un po' ridicolo, no? Ma Dio vuole che realizziamo, io sono una parte del corpo di Cristo e io ho un compito in questo corpo. Amen. E il mio compito non è solo di stare lì seduto e ascoltare Craig domenica. Dio ha un compito per ognuno di noi e ognuno di voi dovete scoprire qual è il compito che hai per me. qual è il ministero che hai per me? Tanti chiese non vanno avanti perché it's a one man show, e non so come dire in italiano, è il spettacolo di un uomo, no? Tutto gira intorno a qualun uomo, ma non è biblico questo. Il compito di me e di Mark come pastore è di aiutarvi nel crescere e scoprire il ministero che Dio vi ha chiamato di fare. Aiutarvi di maturare, che voi potete scoprire veramente il piano meraviglioso che Dio ha per la vostra vita, il ministero che Dio ha per voi. E Paolo dice di usare i doni che Dio vi ha dato. In versetto 6, ora avendo noi doni differenti, secondo la grazia che ci è stato dato, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione di fede. Mi piace più la traduzione inglese, che qui dice, ora avendo noi doni differenti, secondo la grazia che ci è stato dato, usiamo i doni che Dio ci ha dato, usiamoli. Usiamo i doni che Dio ci ha dato. Tanti di noi usiamo i doni che Dio ci ha dato non per il Signore, ma per il Dio di questo mondo. No? Qualcuno sa chi è il Dio di questo mondo? Satana. Ma Dio ci chiama di usare i nostri doni per la gloria di Dio. Se qualcuno ha il dono di profetizzare, profetizza secondo la fede. Questa parola profetizzare non è solo predire il futuro, domani in Grecia ci sarà un terremoto, ma vuol dire anche proclamare la parola di Dio, come io sto facendo adesso. Questo biblicamente è anche profetizzare. Alcuni di voi avete questo dono. Magari avete proprio un peso, un messaggio urgente per il corpo, un'esortazione. Anche un altro dono. Profetizza secondo la tua fede. Se non hai fede di profetizzare che quello sarà guarito dalla paralisi, non lo fare, no? Io all'inizio, quando il Signore mi dava anche parole profetiche per altre persone, ero timido, ho detto, ma se è da me o è del Signore, sempre avevo questo timore di dire qualcosa. Però poi, nell'andare del tempo, io vedevo che accadevo quello che il Signore mi aveva detto. Se io forse esortavo e dicevo a quella persona, magari gli avrei risparmiato dei problemi, dei guai, dei avvertimenti per la loro vita. E poi ho sentito una volta una predica di un fratello Mike Brown, e lui ha detto, guarda, se il Signore ti dà una parola, non deve dire mica... così dice l'Eterno, Andrea, così e cos'ha. Vai da quel persona e dice, guarda, io in preghiera ho sentito questo. Tu che ne pensi? È da Dio? No? Secondo la tua fede. Puoi andare, guarda, io stavo pregando per te l'altro giorno e ho sentito questo. Stai bene? E vedrai che se è da Dio sarà confermato da quella persona. E tante volte ho visto, sono andato dai fratelli e ho detto, guarda, io ho fatto questo sogno di te, or ho sentito questo in preghiera per te, e loro dicono, sì, è vero, veramente il Signore ti ha parlato. Quindi profetizziamo secondo la nostra fede, anche quando Vincenzo durante la lode apre il tempo di preghiera, se il Signore ti ha dato una profezia, darlo alla Chiesa per l'edificazione di tutti, no? Usi i doni che Dio vi ha dato. Versetto 7, se di ministerio attendiamo il ministerio, quindi come ho detto prima, servire, questo è un dono che tutti dobbiamo avere, il servire, servire gli altri. Similmente il dottore attende all'insegnamento, a colui che esorta attende all'esortare, colui che distribuisce lo faccia con semplicità, colui che presiede, presiede con diligenza, colui che fa opere di pietà la faccia con gioia. Quindi ognuno di noi abbiamo uno di questi doni, anche di più. E io vedo anche nella comunità qui, alcuni hanno proprio un dono di andare a visitare i fratelli a incoraggiarli. Hanno proprio un dono di andare a pregare e incoraggiare i fratelli. Alcuni magari hanno un peso di approfondire sempre più nella parola, magari hanno un dono di insegnare. Alcuni hanno una chiamata profetica, alcuni altri magari hanno un dono di dare. Anche questo è un dono che dovremmo avere tutti. Però alcuni hanno in maggior proporzione, no? Magari il Signore vi ha dato 10.000 per promuovere l'opera di Dio, per sostenere i missionari, come anche io e Silvana siamo sostenuti dai fratelli in America. Grazie che alcuni sono fedeli in questo dono di dare, io non devo lavorare in una fabbrica tutto il giorno come ho fatto all'inizio. E ho visto veramente una benedizione alla Chiesa. Alcuni che sono fedeli in questo dono di distribuire. Chi esorta, attende all'esortazione. Quindi il dono che Dio vi ha dato, dai attenzione a quella cosa, farlo con diligenza davanti a Dio. Tante volte noi le cose del Signore prendiamo troppo leggero, no? Anche il fratello Antonio, quando era qui, ha parlato dell'orologio, no? Di presentarsi in tempo nella chiesa, no? Il culto inizia alle 10:30, alcuni sempre alle 11. Capisco che magari sì, la macchina rompe qualcosa, però abitualmente nessuno di noi, qualcuno si presenta mezz'ora in ritardo per il lavoro? Qualcuno? Nessuno? Se lo fai non lavorerai per tanto in quella ditta, no? Quindi per l'uomo, tante volte, no? Siamo sempre puntuali, perfetti, abbiamo tempo sempre per gli uomini, ma per le cose di Dio dimostriamo poco diligenza. Ma Dio ci chiama veramente, il dono che ci ha dato, di farlo con diligenza, con serietà, no? Se tu fai uscire, vieni prima. Fai le cose che devi fare. Fai un buon lavoro, no? Fai la pulizia, buono, come il Signore. Signore, io sto pulendo il bagno per te, no? Alla tua gloria. E io non potrei dire, sì, quando mai pulire il bagno per la gloria di Dio? Io ci credo, no? E come possiamo noi scoprire i doni che Dio ci ha dato? Volete scoprire quali sono i vostri doni? Nessuno? Tutti, no? Allora, se volete scoprire quali sono i vostri doni, voglio che ognuno di voi chiedete: se domani Craig andasse via e io sarei messo come pastore, che cosa cambierei in questa comunità? No? Qual è il peso che Dio ti ha dato? Magari tu entri in comunità e dici, ma sarebbe bello se forse qualcuno lì alla porta che salutava i fratelli, no? Forse tu hai il dono di farli uscire. Ma sarebbe bello, no? Ognuno che entra alla porta c'è qualcuno che la saluta, gli dice Dio ti benedica, fratello, vieni nella casa del Signore. O magari tu vieni dentro e dici, oh guarda, è un po' sporco lì. Ci vorrebbe dipingere un po', no? Tu hai il dono di pulire la chiesa. E voi ridete, ma io non sto scherzando. No? È un grande privilegio di pulire questo locale, fratello. È un grande privilegio. Ma di fare qualsiasi cosa per il Signore è un grande privilegio. A volte io magari sembra che dimostra la parte negativa del ministero, perché è vero che ci sono rogne fare pastore, ma ci sono anche tante grandi benedizioni, no? E io ringrazio il Signore ogni giorno che Lui mi ha chiamato. Mi ha dato questo privilegio, questo grande privilegio di servirlo e di essere pastore di questa comunità. Quindi, qual è il tuo peso? Tu hai un peso per evangelizzare? Allora Dio ti sta chiamando come evangelista di evangelizzare. Tu hai un peso che magari vengono fuori meglio i doni dello Spirito Santo, magari il Signore ti sta chiamando come profeta, non lo so, o di pregare, di intercedere per la Chiesa. Qual è il peso che tu hai? Magari tu vuoi vedere che facciamo studi ancora più approfonditi, magari tu hai il dono di insegnare, di dottore. Ma ognuno di voi avete doni e dovete trafficarli. In Matteo 25 voi conoscete, penso, il parabola dei servi che il padrone ha dato dei talenti, no? Ognuno ha dato alcune monete, alcuno ha trafficato, ha preso un altro 5, un altro ha moltiplicato i suoi talenti, e quel servo malvagio che cosa ha fatto? Ha nascosto il dono che Dio ha dato. E quando è venuto il padrone ha detto: togli anche quello che c'ha. Questo servo che non ha creduto, che aveva paura, e dà a quelli che hanno trafficato. Dio ci chiama di trafficare i doni. Alcuni di voi avete grosse esperienze, grossi doni, e non li state trafficando come Dio vuole. Una cosa che voglio farvi notare è che tutti questi doni sono per l'edificazione della Chiesa. Edificare che cosa vuol dire, fratelli? Costruire, no? Mettere un mattone sopra l'altro. Costruire, fortificare, rendere più stabile, più forte. Non c'è il dono di criticare, non c'è il dono di brontolare. Questi sono doni dall'altra parte, non doni da Dio. In Efesini 4:12 è scritto che Dio ha dato questi doni per l'edificazione di suo corpo. Siamo chiamati di edificare la sua Chiesa. Anche nei tempi di Neemia, quando lui e altri israeliti cercavano di ricostruire i muri di Gerusalemme, no? C'era Tobia a Sanballat, qual era il loro ministero? Scoraggiare, criticare. Se cammini un volpe su questo muro cadrà, no? Se cammini un volpe su questa chiesa crollerà, questa comunità di Montebellona. Ma sappiamo che Sanballat e Tobia erano guidati da Satana per scoraggiare il popolo di Dio, per distruggere e non edificare la Chiesa. Ma Dio ci ha chiamato di essere edificatore. Ok, Signore, io ho questo piccolo dono e voglio usarlo per edificare i miei fratelli, per benedire la tua Chiesa, per benedire il tuo cuore, per costruire qualcosa, no? E quindi ognuno di noi dobbiamo chiedere: Signore, qual è il dono che tu hai per me? Qual è il mio compito in questo corpo? Non è di criticare, non è di solo stare lì seduto. Forse è pulire la chiesa, cominci là. È un ministero bellissimo. Uno dice: oh, ma quando mai? Io credo che è bello quando vengono le persone nuove e vengono al locale che è pulito. Siete d'accordo? Uno può dire: ma per il Signore non importa, perché Lui guarda il cuore. Giusto? È vero che il Signore guarda il cuore, ma le persone di fuori non guardano il cuore. Magari vanno in bagno e è sporco, dicono: ma se queste persone non sono capaci neanche di pulire il bagno, figurati se devo affidare la mia anima. Amen. Quindi ognuno di voi avete un compito nel corpo di Cristo. E il mio compito è aiutarvi a scoprirla e di aiutarvi a fiorire e sviluppare questi doni che Dio vi ha dato. Magari di pregare per gli altri o di andare a trovare le sorelle della Chiesa. Magari tu vedi che una persona non viene per un pezzo, vai te. A volte io vado dai fratelli quando, e loro, sai, il pastore mi sta controllando. Ah, ma sai, io non ero in chiesa perché qua e là. Va bene, fratello. Una volta sono andato da casa di un fratello, a appena è entrato alla casa, lui ha cominciato a tirare tutti questi scusi perché non è in chiesa. E io ho detto: fratello, non ti ho chiesto, non ti ho chiesto perché non sei venuto in chiesa. Sono venuto a trovarti, così, basta. E quindi Dio ci chiama come ministri. E quando voi comincerete a camminare in questi doni che Dio vi ha dato, voi riceverete mille volte più di quello che voi date. Quella benedizione di Dio comincerà a scorrere nella tua vita. Perché Dio ci ha chiamato di essere fiume, non stagni, no? Perché se tu vieni qui e sei solo un spettatore, gli spettatori che cosa fanno? Criticano i giocatori, no? Ma perché non ha tirato la palla di là? È facile dalla tribuna vedere, no? I sbagli degli altri. Però quando sei lì in campo e 10 vogliono ammazzarti, è un po' diverso. Anch'io ho scoperto questo. Nel gruppo, nella tenda, io ero bravo quando ero immaturo a criticare i leader. È quella che, ma se io forse sono responsabile di questo, io farei così, così, così. Se io forse, tutto sarebbe sistemato. Poi è venuto il giorno in cui il Signore ha detto: ok, adesso tu sarai responsabile di questa piccola cosa. E io ho visto quanto era difficile a lavorare con la gente. E ho fatto tante piante e ho detto: Signore, perdonami. Perché sembrava facile. Sembrava facile quello che stavano facendo, ma non è facile. È difficile. E io credo che noi saremo una chiesa fruttifera quando ognuno di noi cominciamo veramente a darci da fare. Il tuo compito qui nel Veneto non è fare miliardi, mi dispiace. Non è la chiamata di Dio per la tua vita. Dio vi ha chiamato come ministri. Dio vi ha portato qua perché Lui vuole aggiungere un popolo. Lui vuole fare un'opera qua e vuole usare ognuno di voi. Sicuramente io non posso farlo da solo. Ognuno di voi, Dio vi ha chiamato di essere i suoi strumenti di benedizione, di edificare la sua chiesa. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia, gloria a te, Signore. Signore, noi vediamo nel mondo c'è tribolazione, ma tu hai detto: Signore, quando voi vedrete queste cose, guardate in alto perché la vostra redenzione è vicina. Signore, anche questi tumulti nel Medio Oriente, Signore, a Gerusalemme, sono solo segni del tuo ritorno. Preparaci, Padre. Padre, voglio pregare per tutti i miei fratelli, Padre, magari fratelli che una volta sono stati usati anche potentemente da Te, Signore. Signore, ravviva, Signore, nel loro cuore quel desiderio. Ravviva quella fiamma nei loro cuori, Padre, per servirti, Padre, per essere usati da Te, Signore. Ravviva nella mia vita, Signore, questi doni che mi hai dato. Aiutaci, Padre. Noi chiediamo, Padre, nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo, aiutaci di scoprire i doni che tu ci hai dato. Aiutaci di sviluppare questi doni per la tua gloria, Signore. Aiutaci, Signore, di essere edificatore della tua Chiesa, Signore. Non distruttore, ma edificatore, Signore, nel tuo corpo. Signore, apri i nostri occhi ai bisogni nel tuo corpo. Darci cuore sensibile. Padre, a quelli che soffrono e che sono in difficoltà. Alleluia. Padre, ti ringrazio, Signore, per la tua meravigliosa grazia. Ti ringrazio per questi fratelli, Signore, per l'opera che stai facendo qui in mezzo a noi, Signore. Signore, tu hai un grande piano per noi. Hai un grande piano per la vita di ciascuno di noi, Signore. Non vogliamo, Signore, essere come quel servo malvagio che ha nascosto col tuo tesoro, ma vogliamo essere servi fedeli che moltiplichiamo questo tesoro che hai messo dentro di noi. Che, Signore, in quell'ultimo giorno del giudizio avremo tanti animi di presentarti. Avremo tanti talenti di mettere davanti a te e dire: Signore, guarda, quello che tu mi hai dato ho moltiplicato. Signore, usaci, Signore. Vogliamo essere usati da te. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Il Signore è grande, fratelli. Se l'usciere puoi venire avanti. E vogliamo dare con semplicità questa mattina. Puoi pregare.